Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Invochiamo la misericordia e la pace che scende dal sacrificio del Signore Gesù, che noi ricordiamo efficacemente, come Egli ci ha comandato, nella Santa Eucaristia. Ecco, ora preghiamo insieme che il Signore ci tragga sempre da questo mondo, oggi che meditiamo in modo speciale la passione del Signore, la sua vittoria attraverso l'amore e la mitezza. Possiamo seguire il suo esempio che ci rende liberi.
Dal Vangelo secondo Giovanni, capitolo 16, versetti 25 e 33. Queste cose ve le ho dette in modo velato, ma viene l'ora in cui non vi parlerò più in modo velato, e apertamente vi parlerò del Padre. In quel giorno chiederete nel mio nome e non vi dico che pregherò il Padre per voi. Il Padre stesso infatti vi ama, perché voi avete amato me e avete creduto che io sono uscito da Dio. Sono uscito dal Padre e sono venuto nel mondo. Ora lascio di nuovo il mondo e vado al Padre. Gli dicono i suoi discepoli: ecco, ora parli apertamente, non più in modo velato. Ora sappiamo che tu sai tutto e non hai bisogno che alcuno ti interroghi. Per questo crediamo che sia uscito da Dio. Rispose loro Gesù: adesso credete? Ecco, viene l'ora, anzi è già venuta, in cui vi disperderete ciascuno per conto suo e mi lascerete solo. Ma io non sono solo, perché il Padre è con me. Vi ho detto questo perché abbiate pace in me. Nel mondo avete tribolazioni, ma abbiate coraggio. Io ho vinto il mondo. Parola del Signore.
Ecco, concludiamo i lunghi discorsi dell'ultima cena. E poi il capitolo 17 c'è la preghiera di Gesù. E poi il seguito, il racconto della passione e risurrezione, nel quale forse vediamo la realizzazione della promessa che Gesù qui fa alla fine dei discorsi ai discepoli, quando promette che parlerà apertamente del Padre suo. Ecco, vediamo insieme quello che il Signore ci ha suggerito.
Nel versetto 28 Gesù riprende quella immagine dell'uscita dal Padre per venire nel mondo e poi il suo ritorno. Era anche all'inizio del capitolo 13, un versetto che ricordiamo tutti: sapendo Gesù che il Padre gli aveva dato tutto nelle mani, che era venuto da Lui e da Dio, e a Dio ritornava, si alzò da tavola, poi c'era la lavanda dei piedi, era venuto da Dio e a Dio ritornava. Questa immagine della proprio fisica di movimento dice che è venuto nel mondo. Alla fine poi di questi versetti dice: fatevi coraggio, io ho vinto il mondo. Allora pensavo in parte potesse essere questo termine mondo usato in questi due punti in modo anche diverso. Ero nel Padre, ero nel mondo di Dio, sono venuto nel mondo fisico, sulla terra, diciamo, anche se non dobbiamo immaginarlo un trasferimento così, ma che fosse più generico il primo termine, mentre io ho vinto il mondo, io ho vinto la mondanità, io ho vinto lo spirito del mondo, io ho vinto il principe del mondo e quello che ne consegue. cioè un senso più negativo in questo secondo, nell'ultimo versetto di oggi. Ma invece pensavo anche che forse si può ottenere lo stesso significato, sempre questa accezione un po' più appunto di contrapposizione. Da un lato c'è la purezza di Dio, dall'altro c'è il mondo con le sue negatività. Allora, tenendo anche questo valore per il versetto 28, sono venuto nel mondo, mi sembra che rafforzi questa discesa di Gesù in tutta la limitatezza e il peccato della nostra realtà. E quando poi dice mi lascerete solo, mi pare che sia appunto questo, rafforzi questo senso, anche i suoi più intimi, anche quelli che ha scelto, anche quelli che sono compagni, lo abbandoneranno nel giro di pochissimo, perché c'è questo peso nella nostra realtà e questa distanza da purezza, dalla bellezza di Dio e del suo figlio. Mi lascerete solo, mi sembra appunto ancora dire la lontananza.
Ma in rapporto a questa parola, appunto, mi lascerete solo, ci sono versetti dei Salmi che ci danno speranza, perché il Signore lo sa, e dice il Salmo 102, il Signore sa di che cosa siamo fatti e ricorda che noi siamo polvere. Eppure, ecco, nonostante questo, Gesù compie tutto e associa gli uomini alla sua vittoria. In questi capitoli dell'ultima cena, Gesù più volte spiega perché ho detto a voi queste cose. Qua in questo, alla fine, proprio il versetto 33 dice: vi ho detto queste cose perché abbiate pace in me. Sembra proprio una risposta alla debolezza che lui conosce bene dei suoi discepoli, che però vuole associare alla sua vittoria e a cui vuole donare la sua pace. Al capitolo 14 aveva detto: vi ho detto queste cose essendo con voi, ma il Paraclito, lo Spirito che il Padre vi manderà nel mio nome, vi insegnerà e vi farà ricordare tutto quello che io vi ho detto. Poi ancora al capitolo 15 dice: vi ho detto queste cose perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. Poi al capitolo 16 ancora dice: vi ho detto queste cose perché non vi scandalizziate. E lì sta parlando della persecuzione, oltre che del suo mistero, di questa andata al Padre, per cui i discepoli non lo vedranno più. E poi ancora dice: ve le ho dette perché quando verrà quell'ora vi ricordiate. E adesso, a conclusione di tutto, dice: vi ho detto queste cose affinché abbiate pace in me. Nel mondo avrete afflizioni, ma abbiate coraggio, abbiate forza, confortatevi, io ho vinto il mondo. E nella sua prima lettera Giovanni dice che cos'è che poi associa i discepoli alla vittoria di Gesù. E dice: ognuno che crede che Gesù è il Cristo è nato da Dio. E ognuno che è nato da Dio vince il mondo. E questa è la vittoria che vince il mondo, la nostra fede.
Ma in questa affermazione dei discepoli al versetto 30... ora sappiamo che sai tutto e non hai bisogno che alcuno ti interroghi, in questo crediamo che sei uscito da Dio. A me pare, non è che io sia poi sicura, che i discepoli non abbiano ancora capito, cioè hanno capito per metà, insomma, hanno capito che è venuto dal Padre, ecco, che è venuto da Dio, ma il resto non l'hanno capito, quello che ha detto Gesù immediatamente prima, e cioè che deve ritornare al Padre. E infatti Gesù chiede: ora credete? Ecco, viene l'ora ed è venuta. Questo c'è, questo ina, che io non so tradurre bene, comunque mi sembra quasi una consecutiva, tant'è che sarete dispersi, non so, io lo tradurrei così, però non lo so. Insomma, ciascuno sarà disperso, sarete dispersi, ciascuno, non so come dire, non so bene tradurlo, e mi lascerete solo. E qui c'è un eco, ovviamente, di una notissima profezia di Zaccaria, e poi, capitolo 13, e poi ancora quando dice «non sono solo», anche qui riecheggia il Salmo 22, dove appunto c'è la preghiera, le ultime parole di Gesù sulla croce, «Dio mio, perché mi hai abbandonato?» E qui c'è come la risposta, la fede di Gesù, la sua forza di sapere che il Padre è sempre con lui. Quindi ci sono tutte queste sfaccettature, appunto, che richiamano, che rimandano all'ora della passione, in cui c'è appunto l'abbandono dei suoi, come è profetizzato nelle scritture, questa solitudine che dice il Salmo, ma in realtà qui Gesù spiega che assolutamente non è una solitudine, insomma, come dire, assoluta, ecco, non sono solo, ma il Padre è con me. Cioè è una tentazione evidentemente che Gesù può avere nel momento della crocifissione, ma lui sa che il Padre è sempre con lui.
Se Donaldo vuol dire qualcosa.
Grazie di questa celebrazione che vedo come un dono del Signore. E la mia riflessione brevissima voleva fare un collegamento fra questo brano di Giovanni con un altro brano di Giovanni, l'incontro di Gesù con la Samaritana al pozzo, quando dopo il dialogo con la donna samaritana, che esprime un po' questa missione di Gesù verso l'uomo che vive nel peccato, e i discepoli lo invitano a mangiare, erano andati a fare la spesa, e lui dice: io ho un altro cibo, un cibo che voi non conoscete. E poi, come guardando al futuro, dice: vedo che già le messi biondeggiano. Quindi, ecco, davanti prospettivamente Gesù vede tutta la sua missione che si deve svolgere nel mondo, questa sua missione a portare l'amore del Padre in mezzo al mondo, a cui gli apostoli sono deputati a vivere questa realtà anche dopo che lui lascerà il mondo. E quindi veramente questo inizio della sua missione con la Samaritana al Pozzo e la conclusione qui, in questo brano di oggi. La sua missione è compiuta, ha preparato i suoi discepoli ad essere apostoli e adesso ritorna al Padre. Credo che prospettivamente anche per noi può essere così. Anche noi siamo chiamati a conoscere questa volontà del Padre, un discepolato e poi a una missione secondo il progetto di Dio su ognuno di noi.
Io l'ho presa soprattutto come una diverse promesse di Gesù qui. La prima è che non parlerà più di Dio, del Padre, in modo velato. Tutto quello che Gesù ha fatto, i miracoli, le sue parole, il suo esempio, sono un parlare del Padre, manifestare il volto del Padre. Lo dice il prologo, no? Dio nessuno l'ha mai visto, però il Figlio unigenito ce l'ha spiegato con la sua vita, le sue parole. Ma Gesù chiama, Gesù qualifica tutto quello che ha fatto fino adesso come un parlare velato rispetto a quello che sta per fare. Il discorso aperto sul Padre, quello che mostra in modo ancora più chiaro chi è veramente il Padre, io lo interpreterei così, è la sua passione e risurrezione e glorificazione dentro tutto. Ecco, tutto quello che avverrà adesso è perché? Perché è la realizzazione di tutto quello che Gesù ha detto. La realizzazione è il suo andare a Dio. E dentro c'è un'altra promessa collegata con questo, che è abbastanza singolare, che dice che appunto voi pregherete il Padre. Io non vi dico che pregherò per voi. Pregherete il Padre nel mio nome, dice, e io non vi dico che ci sarà bisogno che io intervenga presso il Padre, perché il vostro rapporto col Padre sarà diretto, e il Padre stesso vi ama, non c'è bisogno che io dica qualche cosa, non c'è bisogno che faccia da mediatore, che avete un rapporto, di una cosa enorme questa, no? Anche questa dipende da quello che Gesù sta per fare, cioè dal fatto che va al Padre e porta, per così dire, i suoi discepoli nella stessa situazione. E poi c'è la dichiarazione che appunto sono uscito dal Padre, sono venuto nel mondo, ecco, lascio il mondo, cioè il momento fondamentale in cui Gesù abbandona, in cui Gesù lascia il mondo e torna nel mondo di Dio, torna nell'altro mondo da dove è venuto, perché è divino, perché non è di questo mondo, ma è dall'alto. Qui a me sembra che i discepoli, io almeno lo sento così, i discepoli dicono adesso parli chiaramente, pensano che sia chiaro quello che Gesù dice, ma in realtà la profezia di Gesù, mi lascerete solo, è per mostrare che in realtà non hanno ancora compreso il discorso aperto, non hanno capito la promessa del discorso aperto, almeno lo sento, prendo così. Poi c'è l'ultima parola che avete commentato coerentemente: coraggio, fatevi coraggio, perché io ho vinto il mondo. E rimane sempre molto importante stabilire cosa vuol dire che ha vinto il mondo, ha vinto l'umanità, ha vinto gli avversari, quelli che danno contro i discepoli, ha vinto il mondo. Qualcuno ha già ricordato di voi, adesso non vorrei dir male, il capitolo 12, versetti 31-32. Questo è il momento in cui il principe del mondo sarà cacciato fuori. Questo vuol dire ha vinto il mondo. E Gesù lo riprende questo anche al capitolo 14, versetto 30, dice che viene il principe di questo mondo, ma non ha nulla in me, cosa voglia dire, perché il mondo deve sapere che io amo il Padre. E anche qui è simile, anche il capitolo 16, quando parla dello Spirito, l'abbiamo già visto questo, riguardo al giudizio, il mondo cade in errore, gli uomini, riguardo al giudizio, perché non vede, non credendo in Gesù, non vede il motivo per cui è ovvio che cade in errore, no? Normale. Perché con gli occhi umani Gesù è stato condannato, è stato giudicato da Dio. Invece in quel momento è il principe del mondo che è stato giudicato, non Gesù. Gesù ha giudicato il mondo in quel momento, ha spodestato il principe. Ora questo non si vede. Non si vede nella storia, i discepoli lo sanno e la loro pace consiste nel sapere questo. La pace, la gioia consiste nel sapere che Gesù è presso Dio e che la battaglia, diciamo, principale è già vinta, a favore del mondo, a favore degli uomini. E a me sembra questo che qui promette Gesù, fatevi coraggio, abbiate pace in me, io ho vinto il mondo, cioè ho vinto il principe di questo mondo. Il significato sì cambia, ma in questi casi secondo me il mondo è, ho vinto questo mondo rispetto al mondo venturo. Gesù, ci sono due mondi, uno è questo mondo che è sotto il dominio dell'usurpatore, sicché gli uomini non sono liberi, fanno il male, sono nelle tenebre, ma non è colpa loro, c'è una responsabilità, il peccato degli uomini, ma la responsabilità e il peccato degli uomini non spiega la loro situazione fino in fondo. Qui c'è uno che li tiene schiavi, e il loro peccato è esattamente quello che li consegna nelle mani dell'esurpatore. Perciò ci vuole uno che viene da un altro mondo, dal mondo di Dio, per poter liberare quelli che sono soggetti a questo mondo. I discepoli, come dice Gesù prima e come dirà anche nella preghiera, quando prega il Padre, sono nel cammino, sono fuori. C'è l'affermazione che non appartengono più a questo mondo. In realtà sono in questo mondo e hanno da lottare anche loro contro le passioni, eccetera, ma in un certo senso sono già stati tratti fuori da questo mondo. Non sono più soggetti al dominatore dal momento che sono legati a Gesù, il quale naturalmente ha vinto, è presso il Padre. Ecco, e quindi i discepoli, essendo legati a Gesù, Gesù può dire voi non siete più di questo mondo, però nel mondo avrete tribolazioni.